Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. Sinfonia alla grande di Schubert con Riccardo Muti e i Wiener Philharmoniker al Ravenna Festival.
Buongiorno a tutti, questa è A Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Nel 1838 un losco figuro si aggira nel cimitero di Wöhring, il cimitero di Vienna, e si avvicina a due tombe. Non sono due tombe a caso, sono le tombe di due dei più grandi personaggi della storia della musica.
E il losco figuro non è Kattivik,
no, esatto.
Ma è Robert Schumann, esatto. Mentre i defunti
sono Beethoven e Schubert.
Ecco, Schumann, che da buon romantico è un, si trova a suo agio, dice, nei cimiteri, un vazzicatore, un tombarolo, e addirittura a un certo punto dice, siccome c'era un terzo incomodo in questa coppia grandiosa, una terza tomba, dice, ma come vorrei essere io a giacere in eterno fra questi colossi, come lo invidio. Ecco, dopo questi pensierini, ha dei pensieri più interessanti, dice, però io conosco, so che c'è un fratello di Schubert ancora in vita, forse è più producente che io vada a trovare lui piuttosto che stare qui.
Il fratello è Ferdinand Schubert, e una volta arrivato a casa sua, Schumann
gli mette la casa a suo quadro.
Sì, più o meno, perché Ferdinand inizia a tirar fuori delle carte inedite di Schubert, e fra queste carte Schumann scopre una sinfonia mai vista prima.
Ed è la sinfonia di cui parliamo oggi, quella che passerà alla storia proprio come la grande perché per le dimensioni, per il contenuto anche impegnativo, e ha un'altra ottima intuizione Schumann. Dice, io adesso questa la mando immediatamente al mio compare a Lipsia, che è niente proprio di meno che Felix Mendelssohn. E nel giro, tanto dicono, tanto fanno, nel giro di qualche tempo riescono effettivamente a fare la prima esecuzione, e Mendelssohn, che è un grande direttore, la porta anche in tournée, ma deve scontrarsi con l'opposizione delle orchestre.
Già, perché proprio in quegli anni quella era una sinfonia che veniva vista come un lavoro troppo grande, anche troppo scritto in una maniera troppo strana, poco canonica, e quindi le orchestre stesse la rifiutano spesse volte. Ora, in apertura di puntata abbiamo ascoltato la seconda parte dell'introduzione, l'introduzione che sarà fondamentale, perché è un'introduzione nella quale Schubert mette sul tavolo tutte le carte che poi saranno fondamentali per tutta la sinfonia. Adesso andiamo a vedere come continua questo primo movimento, ovvero cosa succede dopo il primo tema che abbiamo sentito.
Thank you.
Abbiamo parlato dell'introduzione, di quanto questa introduzione sia fondamentale per tutto lo svolgersi della sinfonia. Ad esempio valga semplicemente il fatto che tutte le tonalità che lui tocca all'interno dell'esposizione saranno poi le tonalità sulle quali centrerà tutta l'arco sinfonico.
E questo usare l'introduzione come una sorta di schema vale anche per il materiale tematico. La sinfonia è speciale anche solo per come incomincia romanticamente con l'assolo di due corni. Questi corni enunciano un tema dell'incipit che noi non abbiamo ascoltato, ma che poi va a influenzare sia il tema fatto dagli oboi con questi archi un po' increspati che avete sentito all'inizio dell'ultimo ascolto, e sia il tema ancora successivo, cioè con questa dimensione di grande stasi, improvvisa, inaspettata, ma con il motto dei tromboni che è un esplicito richiamo proprio di quell'incipit.
Sì, questa è una tecnica tipicamente schubertiana, cioè quella di far scaturire i temi in una maniera quasi come se fossero provenienti da una lunga gestazione. Lui li fa maturare all'interno del tema precedente, e quando sono maturi, in un certo senso, ecco, li sentiamo. Questa è una cosa proprio tipica di Schubert.
Ed è una cosa in contrapposizione in qualche modo all'eredità, al pensiero beethoveniano, che è un pensiero dialettico di contrapposizione di materiali, di temi, che poi nello scontro fanno fiorire, fanno nascere qualcos'altro. Ora, questo è bello perché è bella anche l'immagine che ci dà Schumann all'inizio del suo scritto di cui parlavamo prima. Queste due tombe sono in effetti l'emblema rappresentativo dei due mentori della generazione di Schumann, della generazione romantica, e Schubert in qualche modo salva un po' i romantici.
Sì. Crea un'alternativa valida a Beethoven.
Al gravoso peso della ereditarietà beethoveniana.
Un altro tema fondamentale che Schubert sempre tocca è il rapporto con il popolare. Cioè, diciamo che da Haydn in avanti si inizia a tracciare una sorta di linea, no? Che appunto passa attraverso Schubert, ma poi andrà a finire addirittura nel Novecento, cioè Brahms e poi Mahler, che è questo grande rapporto con il popolare, soprattutto per compositori provenienti da quell'area geografica, sì, dalla Mitteleuropa, appunto l'enorme impero asburgico che tutto in un certo senso ingloba. Ecco, loro si portavano dietro questa enorme valigia, no? Piena di motivi, pieni di temi che sono il popolare.
E uno dei temi sfuggiti da questa valigia lo ritroviamo proprio a base, a inizio del prossimo ascolto, che è anche l'inizio del secondo movimento della sinfonia.
Thank you.
Ora, lungi da noi dare l'immagine di Schubert e di Beethoven come due contemporanei antagonisti, anzi tutt'altro, come tutti i giovani della Vienna dell'epoca, Schubert aveva in Beethoven un punto di riferimento.
Anche se questo punto di riferimento viene messo in crisi. Perché? Perché la musica di Beethoven, come tutta la musica del classicismo, si basava su uno strettissimo e fortissimo legame fra la tonica e la dominante, cioè i due gradi fondamentali della scala. Era come un'ellisse, in un certo senso una scala è ancora come un'ellisse, cioè ha due fuochi, un fuoco principale che è la tonica e il fuoco più forte oltre alla tonica che è quello della dominante. Ecco, Schubert mette in crisi questo rapporto andando a sfumare questo rapporto, ad eluderlo in un certo senso.
E in maniera, secondo noi, incomparabile ciò viene spiegato da Sergio Sablich nell'altro Schubert e lui scrive: «Non si giunge mai tanto oltre come quando non si sa più dove si vada». Questa aurea massima di Goethe ci aiuta a comprendere i capovolgimenti operati da Schubert nella sintassi musicale. La concezione armonica di Schubert si fonda sulla decostruzione del principio di causa ed effetto. Posto un punto di partenza e uno di arrivo, la traiettoria non procede in maniera diretta per ricongiungersi alla meta, ma si muove in senso lineare e circolare, come in una spirale o in un labirinto.
Andiamo adesso ad ascoltare una seconda parte, sempre di questo secondo movimento, una parte più statica, più riflessiva, più di
bel tema ieratico,
esatto,
anche disteso.
E questa parte la descrive perfettamente Robert Schumann nel saggio che citavamo prima. In essa è un passo, là dove un corno chiama come da lontano, che mi sembra disceso da un'altra sfera. Qui tutto appare come se un ospite divino si fosse introdotto di soppiatto nell'orchestra.
Abbiamo attinto a Sablich perché anche dal titolo si evince che chiaramente dà una lettura dell'arte e della personalità di Schubert, cercando di ripulirla dalle scorie di una tradizione che un po' per un istinto di protezione rispetto a un compositore che è morto estremamente giovane e con una vita difficile, sommersa e poi minato anche dalla malattia venerea, insomma, ha creato tutta una mitologia molto edulcorata e al solito angelicata, e chiaramente si cerca di ristabilire l'ordine.
Parli di compositore sommerso, in effetti le dinamiche con cui questa grande sinfonia è stata riscoperta sono un po', come dire, la sintesi della sua esistenza,
sì,
cioè
sì,
sempre questi lavori che venivano scritti, mai pubblicati, nessun interesse, quasi un anticompetitivo, possiamo dire.
Sì, è un autore, Schubert, che veramente si può comunque racchiudere al netto chiaramente dell'errore mitologico in quell'immagine passata alla storia delle Schubertie, dice questo incontro intimissimo di pochi eletti, pochi amici, intorno ai quali poi fra l'altro c'era una vita frenetica in realtà e anche equivoca, che però si ritrovavano in una dimensione protettissima,
sì.
Ed è la dimensione protettissima in cui lui scrive e che non riesce mai a bucare davvero.
Nel quale lui si sente al sicuro, nel quale, per la quale lui scrive, e infatti la sua musica non lascerà mai quella dimensione, come dici tu, cameristica, no? Non abbandonerà mai quell'idea di essere una musica anche d'uso, cioè una musica per il ballo, una musica per il divertimento, una musica per la serata. E questo è, si sente in tutta la musica di Schubert, anche quando assume dei caratteri così magnificenti come in questa grande sinfonia.
Sì, la musica di Schubert alla fine riesce a far convivere, forse proprio come la sua personalità, incredibilmente delle emozioni di essenziale tristezza con altre invece di raccoglimento e di giovialità.
Intorno al 1820 avviene nella musica di Schubert un profondo cambiamento, cioè lui è come se cominciasse a ponderare molto di più il materiale, a pensare molto di più alla sua musica, e questo lo capiamo, questa nuova attitudine molto più pensierosa, la percepiamo dalla quantità di scarti che troviamo nei suoi cataloghi, cioè nel senso la quantità di musica che non è stata presa in considerazione per essere conclusa, prima fra tutte la Sinfonia Incompiuta, che è un capolavoro assoluto, ma appunto è incompiuto. Ora, noi sappiamo che lui comincia a pensare a questa grande sinfonia, che la chiamiamo noi grande sinfonia, già intorno al 24, e lo sappiamo da una lettera, perché lui scrive a un suo amico che aveva voglia di ricominciare a pensare ad una sinfonia, ad una grande struttura sinfonica, grandi strutture sinfoniche con le quali lui stesso era appena entrato in contatto, perché ieri, il 7 maggio, era il 200° anniversario della prima della nona sinfonia di Beethoven,
alla quale lui assiste e come tutti rimane galvanizzato,
folgorato completamente.
L'ascolto precedente ci ha portato nel terzo movimento, che è lo scherzo, e precisamente nel passaggio fra la sezione propriamente detta scherzo e il suo cuore, che è il trio. Ora, questo trio veramente ha tutta l'amabilità del camerismo schubertiano di cui dicevamo prima, sembra strappato alle sue pagine pianistiche, un momento musicale, come tanti punti di questa sinfonia l'abbiamo visto, sembrano presi altrove. Il secondo movimento ha un carattere popolare che richiama alla lideristica, ma anche al senso delle marce, che è un altro aspetto tipico della musica pianistica di Schubert. E questo trio invece è una grande danza, ha il carattere del valzer, che viene da altri valzer che abbiamo sentito nello scherzo, quindi una grande matriosca valzereccia, dove un valzer racchiude l'altro. Questa affettuosità del tipicamente viennese, non a caso una danza insomma danubiana, si scontra, o meglio si incontra, si amalgama con comunque il gigantismo sinfonico, sia per estensione sia per organico, e ci incalza, ci lancia in corsa al prossimo ascolto, che è il quarto movimento.
Thank you.
Abbiamo sentito da questo allegro vivace che il ritmo puntato ta 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 ta, ta comincia effettivamente nell'introduzione iniziale per poi dilagare costantemente in realtà in tutta la sinfonia, addirittura anche in quest'ultimo movimento, dove questa fanfara iniziale poi a un certo punto viene interrotta da questa sorta di divagazione quasi senza nessuna meta su cui questo tema inconcludente ci trasporta e ci porta in giro in maniera appunto completamente apparentemente senza senso.
Il giubilo esplosivo di questo tema, che ha anche qualcosa di ipnotico nella sua circolarità, ecco, l'ipnosi ci riconduce all'idea quasi anche di in qualche modo curare una sofferenza, no? Di esorcizzare qualcosa, ed è proprio questa l'interpretazione che dà Bergman nel film Vanità e Affanni, dove spunta un personaggio, Schubert, proprio che ci parla di quest'ultimo movimento e lo definisce un grido di gioia per esorcizzare in qualche modo l'umiliazione della sua vita così sofferta, e anche un grido di gioia contro tutti gli altri umiliati del mondo. È interessante perché si crea ancora una volta una contrapposizione fra questa nona di Schubert e la nona beethoveniana.
Sì, in effetti, come la nona di Beethoven è prometeica, no? È eroica in questo senso universale, ecco che invece questa nona di Schubert ha questo eroismo intimo, quasi languido, no? Dolce, che è all'opposto di Beethoven.
Sì, e per questo infatti Beethoven possiamo considerarlo in questo l'ultimo dei classici, così come Schubert il primo dei romantici.
Ora vi lasciamo con la citazione esplicita della nona di Beethoven,
sì,
che effettivamente Schubert fa all'interno di questa sua sinfonia.
Sentirete perfettamente l'inno alla gioia spuntare all'inizio del prossimo ascolto.
Abbiamo parlato di questa sinfonia perché sabato 11 maggio alle ore 21 al Palazzo Mauro De André di Ravenna, Riccardo Muti alla testa dei Wiener Philharmoniker apriranno il Ravenna Festival proprio con questa sinfonia.
Questo era Note Spiegate, noi vi salutiamo per un bel po' di tempo, è la nostra ultima puntata, ci ritroviamo in ottobre. Un saluto da Diego Tripodi
e da Bernardo Lo Sterzo.